Ma intanto attenzione, perché ci viene segnalato che si è impennato improvvisamente il prezzo del grano. Chi l'avrebbe mai detto? Beh, non poteva dirlo che lui, il professor Di Stefano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Sì, effettivamente è accaduto così in questi ultime settimane. Il prezzo del grano, ovviamente stiamo parlando dei mercati finanziari, non dei valori reali,
cioè non c'è una ricaduta immediata su Voiello, di cui
non c'è una ricaduta immediata, esattamente, ma qualche riflesso a livello globale nel sistema del trading delle materie prime agricole ovviamente ci sarà, e sarà sempre più forte, perché appunto questo è il livello più alto mai registrato in assoluto a livello mondiale, e si è raggiunto appunto proprio nelle scorse settimane il picco, per la precisione ieri, sui mercati finanziari che trattano i prodotti future, cioè i contratti per l'acquisto del grano nei prossimi mesi.
Lo sa Antonio Banderas che è costretto a fare biscotti per i prossimi 25 anni?
No, non credo che lo sappia, forse si dispererebbe, non lo so.
Degli effetti del prezzo del grano, poi magari parliamo nella seconda parte, ma intanto lei ha individuato uno dei principali diabolici responsabili dell'aumento globale del prezzo del grano, che è la signora Dreyfus. Chi è la signora Dreyfus?
È una bella storia. La signora Dreyfus in realtà è una cittadina di origine russa, si chiama Margarita Louis Dreyfus, dopo che ha sposato l'erede del gruppo Dreyfus. Per capirci, stiamo parlando di uno dei quattro principali trader mondiali del grano, che corrispondono non a caso alle quattro prime lettere dell'alfabeto: Archer, Midlands, Bunge, Cargill e appunto Louis Dreyfus. Questi sono i protagonisti reali del mercato mondiale delle materie prime agricole, secondo anche la FAO, che stima che da soli questi quattro gruppi possano governare qualcosa come un quarto di tutte le risorse agricole a livello mondiale. Louis Dreyfus non è quotato in borsa, e proprio di questi giorni è la notizia che appunto la vedova Margarita Louis Dreyfus è riuscita a portare addirittura la propria quota di controllo di questo gruppo, che lo ricordiamo fattura circa 78 miliardi di dollari, all'85%, mettendo nell'angolo altri eredi di famiglia che volevano invece che il gruppo fosse quotato. Così dei quattro principali trader mondiali, ben due sono fuori dalle borse, perché la stessa sorte tocca Cargill, che rimane saldamente nelle mani della famiglia appunto Cargill statunitense.
Ma l'anziana signora Dreyfus
Non è anziana?
No,
ha 52 anni.
Ah, urca, e quindi è un po' presto per andare in crociera, fare le torte per i nipotini.
Assolutamente, cioè, molto presto.
C'ha tutto il tempo di rimanere concentrata sul prezzo del grano.
Sì, e di occuparsi dei tre figli che ha avuto dal Louis Dreyfus, che poi è scomparso per una leucemia fulminante.
Ah, ok, sa tutto lei dei Dreyfus?
No, ho studiato prima di venire in onda.
Ah, si è preparato, no, pensavo che la sera leggesse biografie dei Dreyfus. Visto che abbiamo solamente 30 secondi, parlavamo della nuova unità, abbiamo detto dell'editore della nuova unità, che tra le altre cose ha dichiarato nei giorni scorsi: se i miei giornalisti mi trovassero la Pascale nuda, la metterei in prima pagina sul quotidiano fondato da Antonio Gramsci. Una domanda, professore, lei Janet Yellen ad Amitica la metterebbe sulla copertina di Valori?
Non ci penso neanche.
Vabbè, magari un graffio simbolico per dire che viene emessa a nudo dalle lobby.
No, proprio no.
Non ci pensa proprio.
Non ci penso proprio.
Sale il prezzo del grano, ma sale, attenzione, anche il prezzo del petrolio, legato a quanto sta accadendo in Yemen. Di questo parleremo nel giorno delle locuste, dalle 8:35 circa. Intanto la linea va allo studio 1 per i titoli delle 8 e poi la rassegna stampa nel mattino di Popolare Network, in compagnia di Natalia Milazzo. Da Gianmarco Bacchi intanto è tutto, ci sentiamo dopo, professore, a più tardi.
A tra poco.
Le 8:38 minuti, eccoci qua, professor Di Stefano, ma ha visto che giornata, non sembra neanche di essere a Milano, sembra di essere a Bresso, che per noi è già la grande anticamera verso le montagne. Ma cosa ci facciamo qua?
Stiamo in onda.
Perché non andiamo a Bordighera?
A Bordighera?
Ma sì, come due anziani a scaldare le ossa in spiaggia.
sulla panchina.
Che tristezza. No, tanto dico Bordighera non a caso, perché cari ascoltatori, quest'estate proprio a Bordighera Valori organizza un incredibile corso avanzato di balistica della pietra, tenuto niente po' di meno che da Frank Schaff, che è il più grande lanciatore vivente di sassi che rimbalzano sul pelo dell'acqua. Dove l'ha scoperto Frank Schaff?
Su internet.
Al termine del corso, il professore e Frank Schaff vi garantiscono che sarete in grado di lanciare un ciotolo dalla spiaggia di Bordighera e con soli 6 rimbalzi sul pelo dell'acqua colpire Briatore nelle balle mentre prende il sole a Porto Cervo. Incredibile la tecnica di Frank Schaff. Cosa costa il corso avanzato?
Non lo so, perché non l'abbiamo ancora fissato. Ah, sì. C'era solo un orientamento.
Conta l'ISE?
Conta l'ISE, sì.
Ok, va bene. Allora poi vi facciamo sapere, tanto è a giugno.
C'è tempo.
Va bene. In attesa di confrontarci con le doti balistiche di Frank Schaff, confrontiamoci con quanto va accadendo in Yemen, che ha dei rimbalzi evidenti sia sulla nuova impennata del prezzo del petrolio, che andava giù e invece adesso torna su, e anche sulle borse, che sono molto spaventate da tutto quello che sta accadendo da quelle parti.
Sì, ovviamente le tensioni sul Yemen, sui bombardamenti che sono stati effettuati dai sauditi, stanno provocando un rialzo, seppur moderato, del prezzo del petrolio. Stiamo parlando di un petrolio che viaggia intorno ai $58 al barile. Questa mattina ha aperto in realtà in leggero ribasso il Brent, che è quello più interessato da questi rialzi, perché è il petrolio di qualità maggiore che viene estratto proprio nelle aree del Golfo, e quindi quello che ieri ha registrato il balzo più consistente, oltre 5 punti percentuali in una sola giornata, dopo appunto l'annuncio di un intensificarsi delle tensioni.
Sai che mi fa ancora ridere quella roba che l'ho trovato su internet, Frank Schaff. Ma invece no, restiamo adesso su questioni molto serie, perché questi sono gli effetti immediati. Poi c'è attenzione per gli effetti di lunga durata che si possono manifestare.
Beh, ovviamente l'ipotesi di una situazione di sostanziale guerra nell'area viene considerata estremamente pericolosa, e questo il riscontro di queste preoccupazioni sta nell'incredibile risalita dopo mesi di ribassi del prezzo dell'oro, che ha sfiorato i $1,220, ed è proprio legato a questo andamento. Pensate che solo non più di un mese e mezzo fa l'oro si trovava a 1140, quindi in un brevissimo arco temporale c'è stato un forte incremento di quella che a tutti gli effetti rimane il famoso bene rifugio quando ci sono tensioni sui mercati.
Sale il prezzo dell'oro, ma attenzione, perché potrebbe schizzare alle stelle il prezzo della sabbia. Ne parla il Financial Times, che ci dice che in Dubai stanno finendo la sabbia, che è un po' come se da noi stessimo finendo la corruzione, quelle cose che non ci puoi credere. Cosa vuol dire che stanno finendo la sabbia in Dubai?
Secondo il Financial Times è già finita, nel senso che il boom di costruzioni e boom immobiliare per le famose grandi attività edilizie dell'isola e delle isole intorno ha prodotto un esaurimento delle disponibilità di sabbia, e quindi sono iniziate le importazioni di sabbia, ovviamente con finalità sempre di natura immobiliare, dall'Australia. Ma secondo il Financial Times c'è un vero e proprio mercato parallelo della sabbia, una mafia della sabbia che avrebbe anche prodotto, per esempio in India negli ultimi anni, centinaia di morti per accaparrarsi appunto questa materia prima, che viene considerata estremamente interessante per i motivi legati all'edilizia e ovviamente alla produzione di calcestruzzo e annessi. Insomma.
Quando da bambino andavo al mare c'era un bambino stronzo all'ombrellone di fianco che continuava a ciularmi il secchiello e la paletta. Io lo consideravo la mafia della sabbia. Probabilmente è lui che sta
probabilmente
dietro.
Probabilmente è lui che ormai ha messo in piedi il sistema.
Ma davvero? Cioè, stanno importando sabbia dall'Australia?
Sì, sì, questo
ma sono quelle
vero.
Cose che faceva Paperone quando andava a prendere il ghiaccio in Antartide e lo portava con le mongolfiere per innaffiare il deserto.
Esatto, c'era una storia. Sì, c'era una storia di Topolino di questo tipo.
E qui come la può? Con le chiatte?
No, via nave ovviamente. Beh, certo. Il trasporto della sabbia non è anomalo, insomma.
O nei cieli via autobus, come direbbe la Sant'Anchè.
O nei cieli via autobus, come direbbe la Sant'Anchè, esatto.
Restiamo sul tema del mercato immobiliare, poi approfondiremo naturalmente la saga della sabbia che finisce a Dubai e delle gang internazionali che ci stanno dietro, torniamo alla vicenda dell'immobiliare inglese. Ne abbiamo parlato più volte al giorno delle locuste, perché nel frattempo prosegue inesorabile la bolla speculativa immobiliare in Inghilterra.
Che ha ovviamente molte riflessi sull'economia reale, sulla situazione anche sulla salute delle finanze delle famiglie. Il dato è proprio di questa mattina presto, è riferito al mese di marzo, perché è il settimo mese consecutivo di rialzo dei prezzi medi in Gran Bretagna, e sostanzialmente siamo sempre in una dimensione di picco dal punto di vista dell'andamento, anche se alcuni valori sono in discesa. L'unico segmento che in questo momento ha una discesa dei prezzi è sicuramente quello dell'area di Londra, perché c'è uno spostamento, stanti i valori così elevati a metro quadro, nell'area immediatamente intorno alla grande Londra, ma complessivamente c'è un timore appunto che questa dinamica possa avere degli effetti negativi dal punto di vista dell'andamento complessivo mercati finanziari in Inghilterra.
Diceva che c'è un riflesso diretto sul risparmio delle famiglie, infatti è stato pubblicato un dato che dice che entro la fine dell'anno il livello medio dei debiti non coperti da garanzie delle famiglie britanniche, mutui esclusi, toccherà quota 10.000 sterline, che è il livello più alto di sempre.
Sì, fra l'altro, come hai sottolineato tu, debiti delle famiglie esclusi i mutui, quindi vuol dire che complessivamente la situazione per le famiglie inglesi, a dispetto dell'euforia sull'andamento del PIL e sul drogaggio, come dire, del sistema economico, grazie anche al quantitative easing deciso dalla banca centrale inglese, in realtà lo stato appunto di salute delle famiglie britanniche è molto condizionato dalla condizione di debito. 10.000 sterline è veramente tanto, perché sono quasi 15.000 euro a famiglia di debiti oltre quelli relativi al mutuo.
A proposito di immobiliare, l'altro giorno, quasi come notizia di gossip, si raccontava l'incredibile costruzione del grattacielo di 37 piani in Cina in soli 19 giorni. E a proposito di costruzioni cinesi, il dato che diamo adesso invece di per sé assai inquietante. In Cina tra il 2011 e il 2013 è stato consumato più cemento di quello che hanno usato gli americani, cioè l'America intera, in tutto il XX secolo.
Sì, è da un dato che arriva da uno storico che si basa sulle stime della US Geological Survey e che viene ripresa poi dal Washington Post. E sostanzialmente, complessivamente nel XX secolo gli Stati Uniti hanno usato all'incirca 4,4 gigatonnellate di cemento, una gigatonnellata equivale a 1 miliardo di tonnellate. La Cina ne ha consumate solo in questo periodo, cioè dal 2011 al 2013, 6,4 gigatonnellate. È vero che gli abitanti in Cina sono un numero estremamente superiore a quello degli Stati Uniti, ma se dovessimo ragionare in termini, come dire, di impatto ambientale e territoriale, sono veramente numeri spaventosi, perché dimostrano quanto l'industria immobiliare cinese sia fortemente drogata e quali effetti possa avere poi sul sistema bancario cinese, sempre sotto osservazione per scarsità di trasparenza sul livello di esposizione.
Ma tranquilli, ora cambia tutto, ora che Pirelli è diventata cinese progetteranno i grattacieli in gomma e quindi non ci sarà più consumo di cemento. Dobbiamo tornare sulla vicenda di Pirelli cinese.
Beh sì, dobbiamo tornarci. Purtroppo la settimana scorsa eravamo in chiusura e non abbiamo potuto dare spazio sufficiente a questa vicenda, che è stata un po' liquidata sommariamente, che in realtà segna veramente un altro passo della disfatta del sistema del capitalismo familiare italiano, perché il fatto che Pirelli sia passata dal tentativo di Leopoldo, dell'ex patron, di mettere le mani su Continental a finire nelle mani dei cinesi, direi che il percorso sembra un po' la fotografia della storia dell'incapacità del paese Italia di gestire anche le proprie prospettive a medio-lungo termine. E questo fra l'altro si abbina ad altre notizie che arrivano sempre sulla campagna acquisti della Cina o comunque dei paesi asiatici. C'è la pininfarina che finisce nelle mani degli indiani e giochi preziosi che è sempre nel mirino dei cinesi. Quindi...
Ah, infatti, se possiamo permetterci che Pirelli diventi cinese, quello che non possiamo accettare è che il subbuteo, il crystal ball e soprattutto il dolce forno cadano nelle mani
di Li.
No, di Li, che tra l'altro ricordiamo è l'imprenditore dei giochi che si contende il mercato con un altro imprenditore cinese che è qui, sono qui e lì che...
Per favore, questa è veramente...
No, volevo dire del dolce forno, perché no, io sono affettiva. L'unico vero grandissimo capriccio da bambino che ho fatto nella mia storia l'ho fatto per avere il dolce forno, non me l'hanno preso. Ho anticipato di anni la monomania per Masterchef.
Ah sì, eri già in quel momento, eri già avanti, insomma.
Non posso immaginarlo il dolce forno
cottura al vapore per raviolo cinese.
Non se ne parla nemmeno.
Però tant'è, la Fingiochi, la holding di Enrico Preziosi, sarebbe appunto in trattative con Michael Li, una conglomerata cinese in realtà con base a Taiwan, con affari che spaziano dai giocattoli alle gemme preziose, che è pronta a mettere sul tavolo 30 milioni di euro per entrare nella Giochi Preziosi, in realtà come un apparente socio di minoranza, perché acquisirebbe solo il 35% della Giochi Preziosi, ma è ovvio che tutti pensano che questo sia solo il primo passo per mettere le mani sull'intero gruppo, che lo ricordiamo
sulla Clementoni anche, dopo Giochi Preziosi...
Probabile, e sull'intero gruppo che vale 900 milioni di euro nel 2014. C'è chi è contento perché dice che in questo modo Preziosi si potrà occupare maggiormente del Genoa.
Immagino che ci siano anche ascoltatori genuani all'ascolto che giubilano per questa notizia. Quello che non posso immaginare è che al posto dell'Aston Villa nel subbuteo ci sia il Guangzhou di Lippi. Ma detto questo, torniamo agli scenari finanziari internazionali, perché di tempo non ne abbiamo tanto, e torniamo alla Fed, che vede alti rischi legati al cosiddetto sistema bancario parallelo, lo shadow banking. Che cavolo sta facendo stavolta
io direi che la Fed si conferma che la guida di Janet Yellen e di tutto il nuovo consiglio sta mettendo in campo delle attività estremamente interessanti contro la bomba a rischio finanziario, perché in questo momento è stato messo nel mirino appunto lo shadow banking, che solo negli Stati Uniti viene stimato che valga 25 trilioni di dollari, cioè 25 mila miliardi di dollari. Si tratta prevalentemente del campo d'azione degli hedge fund, delle attività di brokeraggio e delle attività dei fondi money market, cioè quelli che lavorano prevalentemente sul trading sui mercati finanziari. All'interno della Fed è stato costituito da tempo un Financial Stability Committee, come quello che a livello internazionale l'ha presieduto da Draghi. Questo comitato guidato dal vicepresidente Stanley Fischer, che vuole mettere in campo delle regole molto stringenti su come ci si deve relazionare con lo shadow banking, che lo ricordiamo è cresciuto del 9% solo l'anno scorso, e che secondo le stime è uno dei fattori di maggiore pericolosità, come si dimostra la vicenda per esempio della crisi finanziaria di Lehman Brothers, che poi si è riversata sul mercato dei derivati e che è costata solo in quel caso, lo ricordiamo, 100 miliardi di dollari pubblici per evitare il fallimento della più grande compagnia assicurativa al mondo, che è a tutti gli effetti AIG.
In confronto a questi 100 miliardi, un miliardo di euro è poca cosa, ma è abbastanza rilevante se si tratta di perdite a bilancio come quelle che segnano le banche popolari venete, che a questo punto potrebbero fondersi per contenere gli effetti di questo rischio perdite.
Sì, da settimane si parla, si scrive tra gli addetti ai lavori nella editoria finanziaria della vicenda di Veneto Banca, perché...
Cioè, avete un WhatsApp tra di voi in cui vi dite queste cose?
No, assolutamente, ci sono articoli che sono usciti prevalentemente sul Sole 24 Ore, sulle altre testate, diciamo, specialistiche, perché per i vertici di Veneto Banca e per la Popolare di Montebelluna sono giorni difficili, con conti particolarmente negativi, e anche gli aumenti di capitale, le conversioni del prestito obbligazionario non sono sufficienti a coprire una perdita che è arrivata a toccare un miliardo di euro. Se si tiene presente che il patrimonio netto dichiarato è 3,74 miliardi di euro, la perdita se ne mangia quasi il 26% e riduce anche il patrimonio netto in modo molto consistente. Di qui le voci di una fusione che sarebbe anche vista con favore i vertici di Banca Italia, tra appunto Popolare Montebelluna, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. È una di quelle operazioni sicuramente favorite anche dal decreto sulle popolari, e che apre la strada drammaticamente a sempre più al nodo della bad bank.
Sospesa l'OPA di A-Tower su Rai Way, la Consob chiede più informazioni. È un'ultima ora o lo sapevamo già?
No, è un'ultima ora.
No, lo vedevo adesso sul sito di Repubblica, quindi viene fermata l'operazione di OPA
di Mediaset
su Rai Way. Torniamo un attimo a ieri, si parlava appunto di questi rischi perdite. È un caso che ieri in Parlamento Draghi abbia aperto la bad bank?
No, non è assolutamente un caso, anzi è estremamente rilevante il fatto che proprio ieri Draghi abbia aperto appunto alla creazione della bad bank. I tempi stanno diventando molto stringenti. Ricordiamo che nel gennaio del 2015 abbiamo raggiunto quota 185,4 miliardi di sofferenze del credito in Italia. Per dare un termine di paragone, nel 2013 eravamo a 155 e nel 2011, cioè di fatto poco dopo l'inizio della crisi, eravamo a 107 miliardi, quindi siamo passati da 107 a 185 miliardi di crediti in sofferenza, e a questo punto diventa sempre più urgente dare vita alle bad bank. Bisogna capire quanto la bad bank vedrà il ruolo dell'istituzione di Banca Italia e quanto invece sarà affidata alle mani dei privati.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del Giorno delle Locuste. Abbiamo il tempo solo di citare un dato che arriva da uno studio che dice che in Francia la disoccupazione ucciderebbe tra le 10 e le 20.000 persone all'anno, perché chi cerca un lavoro è più propenso ad adottare stili di vita a rischio. Speriamo che la notizia non la veda Sallusti, perché altrimenti domani titolano Schetten
sul tema. Sì.
Professore, ci darà la prossima settimana tutti gli estremi del grande corso di balistica della pietra organizzato da Valori insieme a Frank Schaff, e intanto le auguro una buona settimana. Andiamo a goderci questo sole, questa giornata di piena primavera.
Andiamo, buon fine settimana a tutti.
Lei cosa fa per godersela?
Lavora. Nell'immediato lavoro.
Nell'immediato, molto bene. Professore, arrivederci. Ciao ascoltatori, alla prossima.
Giornata.